Ciao ragazzi, quella a cui state per assistere è una puntata della terza stagione della webserie originale di Paranormal Zone, nella quale partecipo in qualità del personaggio Jason Shepard. Se non la conoscete, nell'info box vi lascio il link per raggiungere tutte le puntate precedenti. Quest'anno il mio canale ha il privilegio di ospitarla, anche per aiutare il team di Paranormal Zone ad ottenere maggior visibilità per un progetto che merita la vostra attenzione. Ricordate, chiudete gli occhi, altrimenti non vedete nulla.
Quando il sole cala, si apre un'altra dimensione sconosciuta all'uomo. Una dimensione vasta come l'universo e infinita come il tempo. Là, fra l'ombra e la luce, fra la paura e la conoscenza, al rintocco della mezzanotte appare una porta. La chiave per aprirla è l'immaginazione. Benvenuti alla Midnight Hour.
Eccoci, siamo arrivati.
Santo Dio, questo posto è diventato una discarica. Non lo ricordavo così.
Abbandonato? Beh, sono mesi che nessuno viene più qui ormai. Che ti aspettavi?
Sarà sicuro entrare lì dentro. Ci sono vetri dappertutto.
Aspetta. Ascolta. Me la senti?
Cazzo, sì! Viene da lì dentro.
Dall'impianto di amplificazione, sì.
Ma com'è possibile? Voglio dire, le attrezzature sono state danneggiate quando la conduttrice è scomparsa. Lo ricordo bene. È lì che ti ho rivista per la prima volta.
Evidentemente non tutto è danneggiato.
Chi sta trasmettendo questa roba? C'è qualcuno lì dentro?
Fammi dare un'occhiata. No. Non c'è nessuno.
E allora com'è possibile?
Vuoi stare zitto un attimo? Fammi pensare. Mi è venuta un'idea.
Che vuoi fare?
Vedi quel furgone laggiù? Era della Chaos Insurgency. È da lì che seguivo ciò che succedeva lì dentro. Se tutto funziona ancora, in quel furgone c'è un computer che potrebbe aiutarci. Sì, dovrebbe funzionare. Aspetta soltanto un momento.
Scusa, mentre giochi a fare Anonymous, ti dispiacerebbe spiegarmi che cazzo c'entra la canzone? Esattamente perché siamo preoccupati? Non c'è nessuno qui. Perché non mi dici il motivo per cui siamo davanti a uno studio vuoto, che cade a pezzi? O se preferisci, potresti spiegarmi perché il creatore dell'Uomo Alto ha cantato questa schifezza? O ancora magari perché è così importante che... No, invece, mi stai passando un cavo. Dovrebbe aiutarmi a capire.
Reagire un attimo.
Che cosa dovrei fare con questo?
Cristo, ma tu non stai mai zitto! Ecco, prova ad accenderlo.
Nervosetta, eh? Mi dici perché sei così preoccupata?
Accendi il computer e basta. Vedi qualcosa?
Inserire nome e password.
Bene, bene, funziona.
Cosa stiamo cercando esattamente?
Se riesco a collegarmi al server della Chaos Insurgency, dovrei essere in grado di risalire al segnale radio.
Scusa, non basta entrare lì dentro?
Non servirebbe a niente. Se ho ragione, stanno trasmettendo in remoto. Significa che il segnale viene da un'altra parte, che lo studio è usato solo come cassa di risonanza.
Lo so cosa significa in remoto. Questo però non spiega perché qualcuno ha deciso dopo mesi di usare questa baracca per trasmettere.
Ecco, vedi? Guarda lo schermo. Noi siamo pressappoco qui. Il segnale, invece, viene da qui.
Che cosa c'è lì?
È la sede più vicina della fondazione SCP. L'avevano già usata per introdursi nelle frequenze di The Midnight Hour.
Quindi la persona che sta trasmettendo è lì?
Esatto. Però all'SCP non c'è più nessuno ormai. Voglio dire, con tutto quello che sta succedendo, la fondazione non esiste più. Per cui non ho idea di chi possa esserci dietro a tutto questo. Né tantomeno perché abbia scelto questo studio.
Sappiamo almeno il perché della canzone? Voglio dire, hai detto che a cantarla è il creatore dell'Uomo Alto.
Beh, io so solo quello che l'Uomo Alto mi ha mostrato.
Ti ha mostrato?
Me l'ha fatto capire, più che altro. Ha creato un'immagine chiara nella mia mente, ecco.
E che cosa hai visto?
Che non è sempre esistito. Che è stato creato, plasmato. Plasmato dalla sofferenza di un essere umano.
Io so che lui è nato dalla sofferenza, ma nulla più di questo. L'ho sempre sentito, questo sì, ma non mi ha mai mostrato niente.
Vedi, Jason, tanti anni fa c'era un uomo di nome George Maynard. Era un cantante. The Cat Came Back è la sua canzone.
Quindi questo tizio è il creatore? Ed è lui che sta trasmettendo?
Improbabile. Se non ricordo male, George Maynard venne fatto sparire dalla fondazione SCP nel 1979. Ma prima di sparire... Beh, sì, ha dato origine all'Uomo Alto. L'Uomo Alto è sua tolpa.
Perché l'hanno fatto sparire? E perché ora stanno trasmettendo la sua canzone?
Non lo so, ma l'Uomo Alto è allerta. È agitato. Voleva che venissimo qui. Sta succedendo qualcosa e questa canzone non rappresenta niente di buono. Quanto a Maynard, non so che dirti. Tutta la storia erano informazioni confidenziali. Livelli alti, capisci? Io ero soltanto nelle squadre operative. Aspetta. Vedo se negli archivi della Chaos Insurgency c'è qualcosa.
Sì, beh, dimmi almeno che cosa ti ha mostrato l'Uomo Alto.
Una stanza. C'era un uomo, Maynard, al centro. Era sdraiato su un tavolo operatorio. Aveva dei sensori collegati alle tempie. I lacci gli bloccavano i polsi. E i dottori della SCP lo forzavano a cantare l'inno dell'Uomo Alto.
L'inno per evocarlo?
Sì. Lo cantava ininterrottamente, come un mantra. Quando si rifiutava, gli venivano somministrate delle scariche elettriche. E Maynard, quindi, cantava senza sosta. Per giorni interi, a tutte le ore. Una tortura. E man mano che la sofferenza cresceva, ecco che l'Uomo Alto vedeva la luce. Si formava pezzo per pezzo, come un puzzle.
È stupefacente.
La sua mente l'ha creato. La sua immaginazione, per così dire. Il nostro cervello è potente, Jason. È in grado di rispondere in maniera portentosa di fronte alla sofferenza. Maynard si è liberato del suo dolore e l'ha trasformato in un altro essere. L'ombra più oscura di se stesso. Quell'abisso che tutti abbiamo dentro e che non sappiamo come affrontare. È riuscito a separare la sua parte malvagia. Ha plasmato la sua oscurità in un essere al di fuori di sé, in carne ed ossa, per così dire. Un essere potente e dotato di vita propria. Un miracolo. La SCP ha compiuto un miracolo.
Perché l'ho fatto?
Con un po' di fortuna, ora lo scopriremo insieme.
Che stai scrivendo?
La Chaos Insurgency deve avere qualche informazione su George Maynard. Devono esserci delle tracce negli archivi. Ecco, guarda! C'è un dossier, depositato da David Marcus McDuff. Ah, David.
Chi è?
Un dipendente della Chaos Insurgency. Ma era una spia, un infiltrato alla SCP. Evidentemente David ha raccolto delle informazioni su Maynard. Cazzo, il file è criptato, non riesco ad accedere. Fammi provare una cosa.
Che cosa?
Sto cercando di decriptarlo. Se solo avessi l'autorizzazione. Non è facile. La Chaos Insurgency aveva dei protocolli di sicurezza inviolabili.
Aveva?
Non ti aspetterai che la Chaos Insurgency esista ancora, vero? Perché credi che nessuno sia venuto a cercarmi dopo un anno?
Non potremmo chiedere le risposte che ci servono direttamente a lui?
All'Uomo Alto?
Sì.
Noi siamo solo servitori ormai. Gli serviamo per i bambini, Jason. Punto. Il nostro tempo... Sì, insomma, la nostra occasione. La nostra occasione finì quell'estate. E oggi lui non si disturberebbe più ad aiutarci per una faccenda come questa.
Ne parlavo poco fa con i bambini. Ripensi mai a quei giorni? Ricordi come stavamo bene?
Il passato è passato, Jason. E poi noi eravamo soltanto una prova, lo sai. Il nostro gruppo... eravamo solo un esperimento. Cerchiamo di vivere nel presente, va bene? Noi eravamo la simulazione. Ma il reset vero è ora. Le prove sono finite. E adesso siamo parte dello spettacolo. Del reset vero e proprio. Il nostro compito è portargli i bambini. Perché solo con la loro innocenza può sopravvivere. E ogni reset...
Ogni reset inizia sempre con la corruzione dei bambini. Perché i bambini sono il futuro e il reset implica la mancanza di futuro. Lo so a memoria ormai. Non c'è bisogno che lo ripeti 10 volte al giorno. Corrompi i bambini, corrompi il futuro del mondo. Non sarebbe più semplice formulata così.
Smettila.
Stavo solo cercando di fare conversazione, scusami. È solo che ripensavo quei giorni, ecco tutto. Che hai da ridere?
No, niente. Mi chiedo solo che fine abbiano fatto gli altri. Torniamo a casa tutti insieme in fretta e furia.
Beh, se anche avessimo rivisto qualcuno non ce ne saremmo ricordati. Io avevo rimosso tutto per anni, finché lui non mi ha ritrovato.
Chissà dove sono ora. Chissà se anche loro possono ricordarsi. Io mi ricordo solo di te. Perché sei l'unico a essere tornato.
Io ricordo te. E anche un altro bambino, Steven. Steven qualcosa.
Steven?
Sì, era un tipo strano, forse il più grande del gruppo. Ricordo che aveva un'ossessione per Teddy Ruxpin.
Ah sì, Steven, è vero.
Gli avevamo dato un soprannome per via di Teddy Ruxpin. Una cazzata, ma non lo ricordo.
Sì, aspetta. Qualcosa con... Grizzly. No, Beer, lo chiamavamo Mr. Beer.
Ci sono quasi, sono quasi arrivato. Santo cielo, non vedo l'ora di consegnare queste videocassette e lasciarmi alle spalle tutta questa storia. Sono molto, molto preoccupato, lo confesso. Alla radio qui hanno appena trasmesso il notiziario. Un'edizione straordinaria. A quanto pare stanotte è scomparsa un'altra bambina. È già... il 13° caso, hanno detto. Non riesco a fare a meno di pensare a Mr. Beer. Se c'è lui dietro a tutto questo, alla trasmissione radiofonica, beh, non promette niente di buono. Non riuscimmo a prenderlo all'epoca. Chi può garantire che in questi 20 anni non si sia nascosto qui, da qualche parte nel bosco? Questo posto è pieno di boschi. 13 bambini scomparsi in un anno non sono una coincidenza. Ho paura. Ho paura a pensare come potrebbe adescare i bambini oggi. Voglio dire, nel 99 Facebook non esisteva, ma ora tutti i ragazzini sono su internet. Sono più esposti, più vulnerabili. Che poi, una cosa che non sono mai riuscito a capire... è come facesse ad attirarli a sé. Sì, lasciava il suo indirizzo alla fine di ogni puntata, ma perché un bambino avrebbe dovuto volergli scrivere? Era un programma a dir poco strano, inquietante a vedersi. Io sono un adulto e quelle puntate, beh, mi turbano solo a pensarci. Figuriamoci un bambino. Mi ricordo che c'erano sempre dei bambini all'interno degli episodi. Mi chiedo se fossero consapevoli di quello che stava succedendo. Ricordo una puntata. Iniziava con Mr. Beer in quel costume logoro. Era seduto a un tavolo e giocava a dama da solo. O a scacchi, non ne sono certo. Ad ogni modo, non diceva una parola. Finché qualcuno bussa alla porta. Così lui si alza e va ad aprire. E lì in piedi ci sono 2 bambini. Avranno avuto, sì o no, 8 anni, non di più. Mr. Beer inizia a ballare e a battere le mani quando li vede. E poi parla con loro, ma non si riesce a sentire cosa dice per via del costume. e l'episodio finisce. Tutto qui. Vorrei davvero sapere perché un bambino guarderebbe una cosa del genere. Oddio. Parlarne mi fa venire ancora più voglia di sbarazzarmi di queste videocassette. Saranno una decina più o meno. È impossibile dire quanti episodi siano stati trasmessi. Questo però è tutto quello che trovammo in quella casa. Quel maniaco le conservava nella dispensa della cucina. Vai a capire perché. È incredibile. Le aveva persino catalogate. Evidentemente nella sua testa c'era una logica dietro a tutto questo. Su ogni nastro c'è un'etichetta con un numero e un titolo. Vediamo. Episodio 1. Siete tutti invitati. Episodio 3. Gita nel bosco. Chissà se esiste ancora da qualche parte l'episodio 2. Episodio 7. Vitamina C. Oh santo cielo. Vitamina C. L'avevo dimenticato. Se non sbaglio, è l'episodio che turbò il padre di Elliot. Non riesco a credere di averlo dimenticato. È forse la cosa più sadica e pacifica allo stesso tempo che abbia mai visto. In quella puntata, Mr. Bear saliva le scale che conducevano alla porta della cantina. In cima c'era un ragazzino di 11 o 12 anni. I due parlavano per un po', ma ancora una volta non si riusciva a capire cosa dicessero. Almeno finché il ragazzino non ha iniziato ad alzare la voce. Mi chiedo se avesse scoperto qualcosa o se stesse cercando di aiutare gli altri bambini. Non riuscimmo mai a risalire chi fosse. A dir la verità, non fummo in grado di identificare nessuno di quei bambini quando li trovammo nella fossa. Che stavo dicendo? Ah sì, questo ragazzino appunto alzava la voce, sembrava arrabbiato. All'improvviso Mr. Bear gli è corso incontro, gridando. Nessuno sa cosa sia successo subito dopo, perché il filmato è tagliato. Il video riprendeva con un'altra scena, se così possiamo chiamarla, o comunque con un'altra inquadratura, ecco. Attorno a un tavolo erano seduti tutti e 16 i bambini, le vittime, tutti con la testa abbassata. Sul tavolo c'erano un bicchiere per ciascuno e una bottiglia di plastica con dentro qualcosa, un liquido azzurro. Non abbiamo mai capito cosa fosse. Mr. Bear compariva dal fondo della cantina. Saltellava e stringeva fra le mani una bottiglia di succo d'arancia. Poi iniziava a versare il succo in ogni bicchiere e aggiungeva qualche goccia di quel liquido azzurro. E intanto diceva ai bambini di bere perché il bicchiere c'è la vitamina C e fa bene al corpo e all'anima. I bambini alzavano la testa e non avevano più i denti. E tutti bevevano dai bicchieri. E Mr. Bear iniziava a cantare e a contorcersi. I bambini si univano a lui, cantavano tutti. Fai un salto. Arriva l'uomo alto, volto senza occhi, 12 rintocchi, braccia per cullare. Cerca di sognare. Vestito tutto nero, ci porta al cimitero. Basta. Basta, non voglio più pensare a questa storia. Voglio lasciarmela alle spalle, non mi riguarda più ormai, sono troppo vecchio per questo. Ecco, ci sono arrivato. Devo solo consegnare questo scatolone. Ed è finita. Sarò a posto con la mia coscienza. Se anche Mr. Beer non dovesse centrare nulla, beh, almeno saprò di aver fatto la cosa giusta. Mio figlio compirà 14 anni fra 2 settimane. Non posso pensare che dovrà vivere in un mondo dove succedono cose come questa e moltissime altre, a dire il vero, soprattutto di questi tempi. Non so cosa sia preso alla gente, ma ultimamente, ovunque, stanno succedendo cose strane. Ogni volta che guardo le notizie, ho sempre la sensazione che il mondo stia per finire.
E quindi eccomi qui. Il dottor Gears è finito chissà dove e io ho trovato te.
Wow. Te ne sono successe di cose.
Già. E per quello che ne so, ogni sforzo potrebbe essere anche stato inutile.
Che vuoi dire?
Chi mi assicura che il mondo là fuori non sia finito, David? Eh? Chi mi dice che le anomalie non abbiano già portato a termine lo scopo per cui esistono e che ora noi stiamo camminando senza motivo?
Beh, da quanto era cominciato il reset quando sei arrivata qui?
Pochi minuti, ma il tempo non ha senso, giusto?
Sì, ma di anomalie ce ne sono tante. Non sono tutte uguali. Beh, ne esistono di molti tipi in realtà, ma possiamo ridurli più o meno a 3. Ci sono quelle, chiamiamole, originali. Sì, insomma, quelle create dal Guardiano appositamente per operare il reset. Sono le più pericolose, perché discendono direttamente da lui e sono, beh, perfette. Infallibili. Poi ci sono le anomalie create dall'uomo a immagine e somiglianza di quelle originali. E come l'uomo sono imperfette, ma non per questo meno efficaci. Ad esempio, il sito creato dal dottor Gears.
Il 7-Year Weblog.
Il 7-Year Weblog, esatto. Beh, quella è un'anomalia a tutti gli effetti ed è stata creata dall'uomo. Oppure quelle che vengono sviluppate dalla Chaos Insurgency per bilanciare gli effetti delle anomalie originali. Ecco, tutte queste sono anomalie del secondo tipo.
E il terzo tipo?
Il terzo tipo. Non c'è nulla di più spaventoso del terzo tipo. Perché sono quelle anomalie che si rivelano tali solo nel corso della loro esistenza. E sono imprevedibili, instabili. Alcune potrebbero non esistere ancora, altre potrebbero essere già nate e non essere ancora anomalie.
Come Jeffrey Hoods.
O come te, Allison. Tu sei la combinazione perfetta di questi 3 tipi. Sei nata dal Guardiano che aveva previsto il tuo avvento, il tuo ruolo, ma sei stata generata da un uomo e da una donna, quindi esseri umani tramite il volere del Guardiano. E il tuo ruolo è emerso soltanto quando è stato necessario. Questo fa di te la chiave.
Mi sembra tutto un incubo tremendo.
Ehi, andrà tutto bene, te lo prometto. Andrà tutto bene. Questa volta andrà come deve andare.
Se non dovessimo uscire di qui, David. O peggio ancora, se uscissimo e non ci fosse più niente.
Non so dirti cosa ci sia là fuori, ma posso garantirti che andrà tutto bene, tranquillo.
E come lo sai?
Lo so e basta.
Ascoltami, David. Ora tocca a te. Io ti ho raccontato la mia storia, ma ora è il tuo turno di scoprire le carte. Ho bisogno di sapere quello che sai tu.
E cosa ti piacerebbe sapere? Dimmi.
Ad esempio, potresti iniziare a spiegarmi perché secondo te sono passati 60 anni. L'ultima volta che ci siamo sentiti il tuo telefono si era scaricato.
No, non si era scaricato. Era soltanto caduto a terra.
Ma tu eri già qui dentro. C'era qualcuno sui binari davanti a te. E stavi scappando.
Sì.
Chi c'era sui binari, David?
Allora, se proprio vuoi saperlo, prima c'è un'altra cosa che devo dirti.
Che cosa?
Ciò che ho fatto in tutto questo tempo. Credi che sia rimasto a girovagare lungo le ferrovie come Huckleberry Finn?
E allora che cosa hai fatto?
Ciò che devo fare. Ciò che sto facendo ora. Ascoltami bene, ognuno di noi ha un compito. E il mio è quello di condurti in un posto chiamato il capolinea. Lì tu assolverai al tuo compito, al tuo nuovo compito. E fermerai il reset. Porrai fine a tutta questa storia. E se Dio vuole usciremo di qui.
E come ci arriviamo al capolinea?
Ecco, questa è sempre la parte più difficile da spiegare.
Che significa sempre? L'hai già fatto altre volte?
Sì, Non è la prima volta che sento la tua storia, Allison. O meglio, è la prima volta che sento la tua storia. Ma qui sono passate altre te. Ho incontrato tante altre versioni di te, capisci? Ognuna di loro aveva una storia, sempre simili alla tua, ma inevitabilmente diverse. Venivano da realtà diverse, da posti simili al nostro mondo, ma in cui le cose sono andate sempre diversamente. Ad esempio, c'era un Allison Sullivan che arrivò qui col dottor Gears, oppure ce n'era una che sapeva già come uscire e non aveva bisogno del mio aiuto. Ci sono state anche delle Allison malvagie, alleate con la Fondazione. Oppure delle Allison che non sono mai arrivate.
Come te e Annie, quando sono stata attaccata.
Esatto. La SCP chiama queste versioni diverse, le chiama estranei. Anche di te ci sono molte versioni, Allison. Ognuno di noi ha diverse versioni che esistono tutte insieme, sono esistite ed esisteranno. Appartengono al passato, al presente e al futuro e vi appartengono contemporaneamente. Ognuna di queste versioni ha una storia, ognuna è una replica perfetta dell'altra. Non noteresti la differenza, credimi. Eppure c'è sempre qualcosa che le distingue. Fosse anche un dettaglio, una discrepanza insignificante. Ognuna viene da una realtà e questo posto è il punto in cui tutte le realtà possibili si incontrano.
È una cosa... Io non so nemmeno io come dire... inimmaginabile. Ma David, se hai già conosciuto altre me, come sai che io sono quella giusta?
Perché tu hai indovinato il colore della gatta. Hai detto che è rossa, giusto? Beh, per le altre te, nelle loro realtà, non era mai rossa. È così che voi vi distinguete.
Cos'è successo alle altre?
Cos'è successo alle altre? No, 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 aspetta, non ha senso questa domanda. Vedi, non puoi ragionare in termini logici. Le altre, quelle che ho accompagnato, sono già state qui, ma devono ancora arrivare, stanno arrivando anche ora. E gli scenari che ho vissuto stanno accadendo mentre noi stiamo parlando, da qualche parte. Ma dovranno ancora accadere, e sono già accaduti. Quando le realtà si incontrano qui, lo spazio e il tempo si piegano su se stessi. La logica che ci hanno insegnato a usare fallisce in questo caso.
Come hai fatto tu a sopravvivere qui dentro?
Come hai detto tu, è inimmaginabile. Non senti la fame o la sete, non senti il bisogno di dormire. È come se il mio corpo si fosse fermato nel momento in cui sono arrivato qui. Un eterno presente, ma contemporaneamente riesco ad andare avanti, riesco a ricordare quello che è già successo. La memoria, la sanità mentale, tutto si preserva. E tutto perché questo posto, il Bound, il conglomerato, chiamalo come vuoi, beh... Questo posto è stato pensato per convogliare tutte le realtà possibili in un solo punto.
Però tu sai come funziona questo posto, vero?
Non del tutto, no. So soltanto ciò che mi serve per andare avanti. Qualche nozione, ecco. Davvero hai voglia di ascoltare?
Beh, dal momento che sono qui mi sembra un'idea carina sapere dove sono, non ti pare? E poi non mi sembra che abbiamo molto altro da fare. Stiamo camminando da chissà quanto.
Va bene. Però devi avere una mente molto aperta, credimi.
Non sarà difficile dopo quello che è successo.
Bene, allora proviamoci. Dunque, immagina di avere davanti a te un foglio e una matita. Con la matita, immagina di tracciare sul foglio una L maiuscola.
D'accordo.
Bene, quella L è composta da due linee, una orizzontale e una verticale. Quelle sono le prime due dimensioni. Lunghezza e la larghezza. Ora completa quel disegno fino a ottenere un quadrato. Il quadrato sarà quindi composto da due dimensioni, appunto lunghezza e larghezza.
Lunghezza e larghezza, sì.
Bene. Un quadrato però è una figura piatta, senza spessore, senza profondità. Immagina ora di disegnare anche la profondità. Che cosa ottieni?
Un cubo?
Un cubo, esatto. Il cubo ha tre dimensioni, larghezza, lunghezza e profondità. E queste sono le dimensioni che riusciamo a concepire, quelle che compongono il nostro mondo, per così dire. Noi stessi siamo esseri tridimensionali, giusto?
Sì, giusto. Siamo fatti di lunghezza, larghezza e profondità.
Quindi, se noi siamo tridimensionali e il nostro mondo è tridimensionale, è come dire che ogni istante della nostra vita siamo in un cubo, esatto? Noi viviamo tridimensionali in un mondo tridimensionale. E tutto ciò che riusciamo a vedere è quel cubo, in quell'istante. Ma che succede se ti chiedessi di disegnare un altro cubo accanto a quello che hai sul foglio? E poi un altro ancora, e un altro, uno accanto all'altro, in fila.
Otterrei una sequenza di cubi, una fila di cubi. Ma perché dovrei farlo?
Perché il nostro cubo si evolve, cambia, muta. Tu non sei uguale a quella che eri un minuto fa, e non sei nemmeno uguale a quella che sarai fra un minuto. No, tu continui a spostarti di cubo in cubo lungo la fila che hai disegnato. E pur spostandoti, tutto ciò che riesci a vedere e percepire è il cubo in cui sei in quel momento.
Quindi la fila di cubi è il tempo che passa?
Esatto, il tempo. Il tempo è la quarta dimensione. Ne percepiamo gli effetti, ma non lo percepiamo in quanto tale. Noi ci muoviamo lungo il tempo come se stessimo percorrendo una strada dritta, giusto? E voglio dire, sappiamo che a ogni secondo ne seguirà un altro, e poi un altro ancora, finché non arriverà l'ultimo.
Esatto, la fila di cubi che ho ottenuto sul foglio, dal passato al futuro, come un lungo insieme di presenti.
Ma in tutto ciò non teniamo conto di un fattore importante, la scelta. Oppure la casualità, se preferisci. Tutte quelle cose che influenzano il percorso.
Spiegati meglio.
Va bene, pensa a un'azione banale. Ok, sei seduto al ristorante e stai per ordinare al cameriere. In quel momento quello è il tuo presente. Ciò che ordini influenzerà il tuo futuro in maniera più o meno radicale. Ad esempio, scegli di mangiare il sushi e ti viene un'intossicazione alimentare. Certo, pensi a cosa sarebbe successo se avessi ordinato qualcos'altro, ma non l'hai fatto. E la tua percezione si basa soltanto su ciò che hai effettivamente scelto. Tu hai scelto il sushi, quindi l'intossicazione è la conseguenza. E nella tua prospettiva quella era l'unica cosa che avresti potuto fare. L'unico futuro che puoi contemplare. Ma tu continui a spostarti lungo quella linea, di momento in momento, ignorando il fatto che da qualche parte è esistita la possibilità che tu non abbia ordinato il sushi. Quella possibilità, la te cioè che ha scelto ad esempio di mangiare qualcos'altro, esiste da qualche parte. Esiste in forma tridimensionale, ma tu non sei in grado di vederla, perché tutto ciò che percepisci è il tuo cubo nella tua linea di cubi.
È ciò che è successo quando ho cambiato il mio futuro con il 7-year weblog.
Ma devi provare a immaginare ogni scelta, ogni possibilità che ti si pone davanti. La moltitudine dei percorsi influenzati dalle scelte è la quinta dimensione. Ogni possibile evento che determinerà ogni futuro possibile. Il 7-year weblog, come hai detto tu, è straordinario perché è in grado di piegare la quinta dimensione.
Quando teoricamente questo implicherebbe il viaggio nel tempo. Voglio dire, se io potessi viaggiare attraverso i cubi all'indietro, tecnicamente tornerei al passato.
Oppure potresti viaggiare attraverso gli altri cubi possibili. Potresti, diciamo, teletrasportarti nella linea in cui quella sera hai scelto di non mangiare il sushi. Non solo ti risparmieresti un'intossicazione alimentare, ma avresti varcato i confini della sesta dimensione.
Quindi, lunghezza, larghezza e profondità sono le prime tre dimensioni. La quarta è il tempo. La quinta, invece, sono tutti gli esiti possibili che si sviluppano da un istante nel tempo come le scelte. La sesta è la possibilità di spostarsi in un'altra linea di cubi, che si è originata a partire dalle nostre scelte. Ma tutto questo è solo teoria, giusto? Voglio dire, cosa c'entra con questo posto?
Questo posto è dove la teoria diventa realtà. Il passo successivo, la settima dimensione, ossia il punto dove si incontrano tutti gli esiti possibili a partire da uno stesso principio. Puoi chiamarlo infinito, se preferisci.
Che significa?
Che le altre te provenivano da diverse linee di cubi, realtà in cui tutte quante eravate cominciate, diciamo così, da uno stesso punto, ma poi avete preso strade diverse. Alcune delle tue versioni non hanno nemmeno intrapreso la tua carriera, altre l'hanno fatto, ma hanno compiuto una scelta diversa di fronte al 7-year weblog. E in nessuna delle altre realtà, Allison Sullivan sapeva che la gatta era rossa. Ma tu sì. Tu sì, perché tu sei quella giusta. Lui me l'ha detto.
Lui chi? Chi te l'ha detto?
L'uomo sui binari.
Quello che hai visto quando è caduta la telefonata? Cosa ti ha detto?
Lui vive qui da molto tempo. Lui mi ha spiegato tutte queste cose, mi ha detto che è così che sarebbero dovute andare. Le aveva previste, capisci? Le sapeva. Mi ha detto che non ci saremmo più rivisti finché le cose non si fossero piegate. Sì, ha detto piegate, qualsiasi cosa significhi. Ma è lui che mi ha rivelato il mio compito. Lui mi ha detto come trovarti, come capire che eri tu quella giusta. E io devo portarti al capolinea. Lui sarà lì ad aspettarci, perché lui è in grado di riportarti indietro.
Ma chi? Di chi stai parlando, David?
L'uomo che cantava The Cat Came Back. Il suo nome è George Maynard.
Come troviamo questo tizio?
Sarà lui a guidarci. Mi ha detto che io avrei dovuto essere il suo tramite, perché lui ha una questione da sbrigare prima. Ma ha scritto la canzone. La canzone, Allison. The Cat Came Back. È stata scritta appositamente per questo, capisci? È un codice. Un messaggio per individuare la vera te e indicarti l'uscita. Per aiutarci a trovarlo al capolinea.
David, quella canzone sarà stata scritta almeno 10 anni prima che nascessi. È impossibile!
Dovresti rivalutare il tuo concetto di impossibile, Allison. So solo che George Maynard sa tutto quello che c'è da sapere per uscire di qui. Mi ha detto dove trovarti, mi ha detto di guidarti solo se tu avessi saputo che la gatta era rossa e mi ha detto che la prima cosa da fare è portarti alla stazione più vicina. Te l'ho detto. Questa è la prima volta che mi spingo fino a questo punto. Non c'ero mai arrivato prima. E le cose sarebbero dovute andare esattamente così. Aspetta. Sì, sì. La senti, Allison? La senti? Questo è il segnale che aspettavamo. I fili si stanno unendo. Finalmente.